tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, vediamo un po'. Vabbè, qui sono tantissimi messaggi. Comunque, allora, vediamo un po' un attimo i film in uscita in questo weekend. Apriamo il Sollazzo del Pappagallo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Perché, insomma, dobbiamo dedicarci a film e serie TV, tutto quello che è visione al cinema, su grande schermo, ma anche in casa, questo venerdì 3 luglio, partendo da uno dei film in uscita. Io direi di cominciare da Love Letters, sei d'accordo, caro Boris, in uscita da ieri nei cinema.
Assolutamente sì. Che cosa sono le Love Letters? Sono le lettere, tra virgolette, d'amore che la burocrazia francese pretende da una donna, ma anche un uomo che sta adottando un bambino, in particolare quei bambini che vengono da una fecondazione eterologa, che lì è normata perché c'è la legge di Bocca che permette il matrimonio omosessuale. E già questa è una cosa affascinante, perché pure in quel cos'è l'amore, anzi in cos'è l'amore, ci ritroviamo di fronte alla, tra virgolette, lì era l'autopsia di un amore attraverso la burocrazia del Vaticano, e qui è la radiografia di un amore attraverso la burocrazia francese a proposito delle adozioni. E la cosa interessante è che la regista racconta una cosa che le è successa, racconta una cosa che la riguarda, racconta una coppia di donne che stanno insieme e che vogliono avere un figlio. Ma al di là di questo, che è una buona nota di trama, il film secondo me è efficace perché te ne scordi abbastanza in fretta, nel senso che adesso dirò una cosa che farà arrabbiare chi ama il politicamente corretto ortodosso. Ma non c'è un giudizio di valore, è interessante perché li mette sullo stesso piano. Sì. Quanto è faticoso in questa modernità parlare dovendosi
non
giustificare.
Si può più dire niente.
Mi sento Zero Calcare nelle sue serie. E, dopo un po' capisci che la donna Nadine, che è stata, che ha scelto tra le due di portare avanti la gravidanza fisicamente, altro non è che una primipara che si sente inadeguata e che potrebbe essere moglie, compagna di un'altra compagna, potrebbe avere qualsiasi, lei sta vivendo quell'esperienza,
quella
là
situazione.
E l'altra, Céline, che ha deciso di saltare un turno perché è più giovane, perché avrà più opportunità, mentre l'altra probabilmente è l'ultima opportunità che aveva di vivere una gravidanza fisicamente, di fatto fa la parte, tra virgolette, del marito, cioè di quella parte della coppia che, non portando fisicamente avanti la gravidanza, inevitabilmente
non si rende conto,
non si rende conto da una parte e dall'altra ha il timore di dire: ma io lo sentirò questo legame che sente lei, cioè sarà. E quindi l'immediato è che, nonostante probabilmente magari non sia il tuo tipo di relazione, l'immedesimazione è totale, perché si ritrovano a vivere quello che vivono assolutamente tutti. E mettere l'eccezionalità, diciamo, della minoranza, tra virgolette, nella condizione di dire succede ovunque e succede qualsiasi siano diciamo i fattori, il risultato è lo stesso, è una delle cose più affascinanti del film, perché ti fa capire che poi l'amore, la relazione e la genitorialità prescindono da qualsiasi tipo di, sì, di racconto. L'altra cosa interessante è che di solito in questo frangente o si butta tutto all'estremo, come fa Kishish, che lo fa benissimo, lo fa meravigliosamente, però è una scorciatoia in qualche modo, no? Cioè, se io devo raccontare un amore e tirar dentro lo spettatore, fare 16 minuti di sesso lesbico aiuta, insomma, all'immedesimazione. E invece lei sceglie una grammatica molto essenziale, molto anche empatica, per carità, però anche lì con una sua classicità che aiuta un pubblico come quello francese, ma anche in generale come quello europeo, che si finge progressista ma che normalmente non lo è poi così tanto. Quindi è il classico film, direi il più classico che si può vedere, perché è un classico film da sette, dove tutti fanno il loro lavoro, lo fanno a regola d'arte, lo portano a casa. L'unico difetto forse è che non ci sono guizzi, però la verità è che sta raccontando una storia molto normale.
Ti posso fare una provocazione?
Sì.
Ma un film da 7 il 3 luglio, secondo te, è per gente che non riesce a fare a meno di andare al cinema? Perché, perché mi vedo di scusa, è il 3 luglio, però lo rovescerei. Il film è da 7, allora
però, lo rovescerei. Cioè, luglio e agosto non è che abbiano, se togli Odissea, i Minion, che comunque
Odissea l'hai visto?
No, ancora okay. No.
Sono molto curioso su Nolan.
Secondo me il rischio è enorme, diciamo.
Sì.
Almeno da quello che ho visto dal trailer, da mettersi un po' le mani ai capelli, però magari c'ha ragione lui come al solito. Dico il contrario, che è un, sono mesi in cui il livello è basso, sì. E quindi
ah, okay.
Fa notizia. È una buona notizia, tra virgolette, sì, nel senso, sì. È una buona notizia per noi, meno per loro, che forse meriterebbero magari una collocazione migliore.
Molto bene, arrivano i Dire Straits di So Far Away, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Ragazza, loro sono gli Skid Row. E allora c'è, per esempio, c'è Chiara Martina che scrive una cosa centrando perfettamente il punto, secondo me. Cioè scrive Chiara: ciao Martina, che ne pensi di quelle persone che prendono i gatti liberi, li castrano e li segregano in casa per non farli uscire mai più? Penso
che sì, indubbiamente ci sta l'azione dell'uomo, però come detto prima, a livello etologico ci sono tutta una serie di parametri che...
No, però che ne pensi di te?
Io penso che mi dispiace, ma mi dispiace pure per il passero che se lascio libero il mio gatto può uccidere.
Ma poi più o meno
e quindi cerco una via di mezzo.
È quello che metaforicamente fanno tutte le mogli e i mariti con i propri consorti.
Va bene.
Tra l'altro ti devo dire una cosa.
No, ho detto anche mogli e mariti, non ho detto.
Però non hai detto in quale ordine. No, io ho detto
prima le donne e poi gli uomini.
Poi li castrano, diciamo, metaforicamente.
Sì,
no?
Certo,
ok,
certo.
Ok. Allora, io le ho raccontato già, mia mamma, animalista convinta, non volendo, assolutamente rifiutandosi di castrare il gatto, abbiamo preso il gatto, dopodiché questo gatto giustamente era schiavo alla porta che voleva uscire, e mia madre cosa faceva? Lo faceva uscire, dopodiché questo gatto un giorno non è tornato più,
certo.
Perché probabilmente è morto.
Ma infatti è un equilibrio. Cioè,
va bene tutto, ragazzi, però il problema è che noi abbiamo una presunzione, naturalmente assolutamente come dire, inconsapevole, nel senso non è che siamo presunto, però abbiamo una presunzione di sapere qual è quello che serve all'animale, cos'è la cosa che lo fa stare
però
bene.
Però scusami, questo vale per tutte le scienze allora.
No, ma io parlo proprio dal punto di vista personale.
Non dovremmo più quindi appellarci a nessuna scienza che non riguarda strettamente l'essere umano, perché rischiamo di cadere in questa cosa qua. Boh, mi sembra un tantino eccessivo. Io credo che ci sia un equilibrio da rispettare. Sicuramente la soluzione non può essere non faccio niente, perché dunque, non posso avere l'impatto zero. Mi sembra veramente
una nuova rubrica. Boris, che lanciamo questa mattina, sì, con te. Boris farà la sigla come di consueto delle nostre rubriche, che è le donne contro Martina Caronna. Prego Boris.
Bravo. Le donne contro Martina Caronna.
Ricorda qualcosa. Le donne contro Martina Caronna. Allora, attenzione, Chiara ha detto questo.
Sì.
Elena scrive: quando corre per il nostro piacere sportivo è sicuramente molto più curato da un punto di vista medico, alimentare, ma non vive per lui una vita naturale. Quindi non sono d'accordo con te, Martina. Anna dice: Martina, quando si parla di animali non fai mai finire una frase a nessuno. Mai. Per favore, notalo. Attenzione, chiudiamo.
Sì, l'ho notato,
la rubrica.
Buffo che venga fatto notare solo.
Io sai che vorrei fare una rubrica, sì, con Martina, tutte rifare.
A me muoricono in continuazione, muoio tutti i giorni.
No, proprio una volta che parlo io e non vengo azzittita, cioè c'è stanza.
Rifare, sai quella cosa,
tutte due va a giocare.
Sai quella cosa che Dumbo, no?
E lui invece no, Dumbo te invece no.
Quando faccio io,
alessandrodirocchi.com/facebook, no.
Ma quando prego, lo faccio io è giusto.
Prego Boris.
Sai quando Dumbo inizia dicendo: no, qua c'è gente che fuma e ci sono trattamenti sbagliati di donne, questa roba che sono i cartelli che mettono per il politicamente corretto, io li farei tutti sull'antispecismo. Pensate che bello, no? C'è Crudelia Demon che non può più prendere i cani, non... sarebbe interessante, insomma.
Allora, è molto
su
bello
quell'equilibrio che dice lei, sull'equilibrio, sì, che dice lei, però dico, per me c'è solo bianco o nero. Cioè, sì, o decidiamo che gli animali ci servono e allora...
Però è nato
usiamo come li usiamo,
Boris.
O se no non c'è un'alternativa alla libertà totale.
Ma a questo proposito,
questo proposito
ricordiamo:
è come dire non butto la sigaretta per terra,
o
perché
sei specista,
scusate,
o sei specista o sei antispecista.
Notizia,
sì, certo,
della
notizia certo,
della,
però ci sono anche notizia gli ecosistemi.
Notizia dell'ultima ora. Notizia dell'ultima ora. Attenzione, è uscita la nuova puntata di Sound of the Week. E incredibilmente, e quindi torniamo poi a bomba, ci saranno 4 dischi nuovi. 4 4 dischi diversi uno dall'altro, un grande classico, un grande ritorno di un maestro del rock e 3 dischi non propriamente rock, ma un po' sì. Tra questi dischi c'è anche il nuovo album bellissimo di Olivia Rodrigo che si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, cioè sembri abbastanza, sembri parecchio triste per una ragazza così innamorata, che sicuramente è una frase che le avrà detto qualche sessista alla Boris Sollazzo, a Olivia Rodrigo. Confessalo Boris, non mentire. Allora, ciao Martina, donna sì, Riccia,
le donne sono tutte Olivia Rodrigo.
Allora, attenzione signori, attenzione signori, qui la situazione è complicata. Dobbiamo parlare di un altro film, ma arrivano un sacco di messaggi su un tema scottante, che è quello...
Sai che gli animali vivono tutti di più in cattività tranne l'elefante?
Bene, beh, e su questa cosa noi mandiamo la nuova dei Deep Purple.
Radio Rock Podcast.
Deep Purple con la loro Guilt Tripping su Radio Rock. Allora, caro Boris, dopo Love Letters dedichiamoci a un film italiano che si chiama Separazioni, film di Stefano Chiantini con un bel cast, cioè Adriano Giannini, c'è Barbara Bobulova, Vanessa Compagnucci. Dimmi Boris, sono molto curioso. Ma cosa ne
Chiantini,
pensi?
A me Chiantini è sempre piaciuto. È uno che racconta storie come dire subminime, ma neanche troppo, nel senso che mette i suoi personaggi in condizioni estreme normali, nel senso, ricordo un suo film di cui adesso non ricordo il titolo, in cui i due protagonisti maschili erano facevano quella che si chiama edilizia acrobatica, no? Quindi mettevano a posto ponti e via dicendo, quindi era una condizione particolare. Poi finivano all'interno di un paese dove chiaramente entravano nell'ecosistema di quel paese e lui quasi come un entomologo guardava quello che succedeva, lo faceva succedere e via dicendo. E mi è sempre molto interessato perché ha sempre avuto una sensibilità molto discreta, molto intelligente ma non barocca.
Invasiva.
Bravissimo, stavo cercando disperatamente, meno male che... condividiamo il cervello io e te, Paniconi, ed è un modo interessante perché non è la paraculata della sottrazione, cioè dico poco perché forse non ho niente da dire, è pubblico guarda e cerca di capire con me, però c'è una scrittura dietro, cioè i caratteri dei personaggi ti fanno capire che c'è un percorso che stanno portando avanti, e in Separazioni utilizza questo metodo per fare quella cosa che e questo ci dovremmo io come dire sono sempre molto attratto dalle tendenze come quella appunto, no, del radiografare, fare l'autopsia di un amore. Un'altra delle tendenze incredibili è che in un periodo in cui l'istituzione del matrimonio, diciamo, è decisamente in crisi, però nel cinema torna ossessivamente il tentativo di capirlo, guardarlo di traverso. Per carità, non è una tendenza che è iniziata adesso. Se si pensa a Bergman, Germi, Pietrangeli, è già molto presente. Però era un po' di tempo che non aveva questo peso. Da quando, insomma, Storia di un matrimonio con Jessica Chastain, soprattutto sulla serie TV, è andato meglio, è tornato. Questo modo di vedere, secondo me questo è molto interessante perché al di là di qualche ingenuità anche di dialogo e recitativo guarda il significato della parola non voglio dire tanto, però il significato della parola separazione lo allarga, cioè non è detto che la separazione sia solo quella, insomma, no, di due persone che non si amano più, ci possono essere diverse separazioni nelle relazioni, quindi non credo che sia il suo film più riuscito perché altri hanno avuto, insomma, però è interessante, sicuramente interessante.
Bene,
sempre un si può.
Ragazzi, manca un ultimo film, ne parleremo fra poco. Poi un'occhiata anche veloce alla serie TV. Devo dire una cosa, ragazzi, non fatevi questo regalo, almeno dal mio punto di vista, magari Boris mi smentirà seduta stante. Sono tornato dall'Irlanda come al solito, insomma, ci sono stato parecchie volte, però con una voglia di approfondire, di conoscere, di leggere ancora di più sull'Irlanda, perché è un paese che ti rimane dentro, come abbiamo detto già tante volte. E mi sono imbattuto, non so come ho fatto a non accorgermene prima, con una serie Netflix Netflix che è meravigliosa, secondo me. Si chiama Derry Girls. Non so se tu l'hai vista, Boris. No. La trovo, sono 3 stagioni, sta su Netflix. La trovo bellissima. È una serie, allora, è una serie comedy che però è ambientata negli anni 90 con una colonna sonora pazzesca, di un gruppo di ragazze e un ragazzo, che a te poi, Maurizio, piacerebbe moltissimo, perché secondo me ti piace.
Tra l'altro lei fa anche Bridgerton, se non sbaglio.
Sì, come?
Bridgerton ha fatto anche la protagonista.
Può darsi, non lo so, non lo so, mi interessa, però,
però. E stai zitto, Maurizio.
Stai zitto, però volevo dire questo. Guarda, è una serie comedy, che fa ridere, che però è calata in un contesto che è quello dei troubles, cioè delle bombe, del terrorismo, di Stato e non di Stato in Nord Irlanda, che in cui tutto torna, cioè ci sono delle scene chiare, vere, su cose che sono veramente accadute, quindi diciamo c'è un contesto storico reale e curato, nel senso che con grande attenzione, all'interno del quale si è creato un meccanismo comedy, che è come girare una l'idea di girare una serie comedy in Palestina, cioè lo stesso principio, no? Nel senso, facciamo una serie comedy all'interno di uno scenario di guerra, molto molto divertente, ragazzi, l'ho scritta da Dio, sono degli episodi da 20-25 minuti l'uno ciascuno, quindi la potete divorare, sono 3 stagioni, si trova su Netflix, Derry Girls, poi se te la vedi mi dici che ne pensi, sono molto felice. È vero che c'ho un bias positivo, nel senso che mi piace molto quell'argomento, quindi diciamo
però
che...
alza anche le aspettative,
è vero,
cioè,
è
nel
vero.
Senso che a me piace molto per esempio l'argomento della mafia, che guarda caso sarà il prossimo barrio, però a me alza le aspettative. Per esempio io sono molto severo con tutto ciò che riguarda la mafia, quindi certo. Racconta la mafia, quindi in realtà no, essere... in realtà è un buon termine, secondo me.
Vabbè, a proposito di Irlanda, riascoltiamoci la meravigliosa Nothing Compares to you che Prince scrisse per Sinead O'Connor.
Radio Rock Podcast.
A dimostrazione di quanto poco sia conosciuta questa serie che vi ho appena consigliato, Derry Girls in Italia, che non conoscevate nessuno dei quattro, mi pare di capire, scopro adesso grazie a una nostra ascoltatrice che la serie non è stata doppiata in italiano, quindi io non me ne ero accorto, perché le vedo tutte in inglese con i sottotitoli, quindi non me ne ero accorto, e invece poi ho controllato adesso ed effettivamente non c'è il doppiaggio italiano,
ma su Netflix
sì. ma ti dico meglio, perché questo ti permette di accettare di capire e ascoltare la pronuncia irlandese che fa tanto, nordirlandese che fa tanto nel film. E poi tra l'altro c'è un personaggio all'interno della gang, che è una gang tutta al femminile, e c'è questo ragazzo bullizzato dalle ragazze per vari motivi, fra cui il fatto che è inglese, quindi ovviamente la distinzione fra l'accento di lui, che è molto cockney, e l'accento invece di loro, che è molto nordirlandese,
è la mia vita come mamma dei parioli,
fa molto e infatti sarà fatto anche una serie su questo.
Ma queste donne te devastano,
ma attenzione, l'ho sempre detto. Cioè, non è che non dirlo, l'ho proprio sempre detto.
Allora, ne avrete sicuramente già parlato ieri, ma ho visto Obsession e sono impazzito per Inde Navarrete, più del suo personaggio nel film. Sì. Boris, che so,
no, è che devi dire, Obsession è il film dell'anno in questo momento, nel senso che non so se è il più bello, però è di sicuro quello che ha portato un elemento di novità, sia in termini anagrafici del regista, sia in termini di sguardo, no? Cioè, ha spostato l'asse dell'horror sulla modernità, cosa che non è riuscita a fare, per esempio, cosa che non stiamo riuscendo a fare, per esempio, sull'intelligenza artificiale, no?
Sì.
Se pensi che Guadagnino è stato bloccato da Amazon, ovviamente cambierò versione se Amazon dovesse investire in Radio Rock. E, anzi,
è molto facile, fra l'altro, devo dire.
Vi invito a farlo. Anche che non ho mai visto tante consegne di Amazon come in questo posto. Quindi.
Sì.
E, quello non siamo riusciti a farlo. Sull'horror, come al solito, ci si riesce. Ormai mi sono fatto un'idea che l'horror viaggia leggero. Cioè, viaggia leggero in termini di budget, viaggia leggero in termini di cast. Ed è come è sempre stato. Il primo banco di prova di chi ha talento e idee nuove. E adesso diciamo che se ne sono accorti tutti. Quindi arriva all'Oscar, arriva mentre negli anni 70 lo dicevano una tribù, l'abbiamo scoperto dopo, li abbiamo rivalutati tutti, Craven, Cronenberg, tutti quanti l'abbiamo rivalutati. Però sul momento invece l'abbiamo considerato. E comunque non li è. Tranne forse Cronenberg, nessuno ha fatto il salto verso
gli autori.
Quindi. di Obsession, tutto quello che c'è.
Senti, del film dei Niggap ne avete già parlato, bellissimo, non so perché, ma mi ha fatto pensare a Trainspotting. Beh, sì, ci sono dei punti di contatto.
Chi non ha creduto il film dei?
Dei Niggap, quello sui film sui Niggap, molto divertente secondo me, ed è, ci sono delle analogie.
No, ma ci sta, ci sta. Io ho il timore che come Trainspotting rischi di invecchiare in fretta, però però sì, cioè poi anche gli Instant Movie alla fine sono.
Vuoi dire telegrafico qualcosa, Boris, prima di chiudere? Dobbiamo chiudere, sono già le 10, su Minions and Monsters, l'ultimo film che ci rimane da recensire.
Allora, io non sono, come dire, particolarmente obiettivo sui Minions, cioè nel senso, io compro tutto il merchandising dei Minions.
Ah, pensavo li odiassi.
Io sono pazzo dei Minions.
Sono pazzo.
L'idea che io ti dico solo che una volta ero in Lussemburgo, ho trovato un Minions grosso così, non avevo ancora figli e l'ho preso.
Hai fatto bene.
E quando lo prendono io mi arrabbio.
Ah, ce n'è uno a Superconti di Terni, se vuoi. Vuoi andare a Terni? Cioè, a di Gabelletta per la.
Io sono pazzo dei Minions. Sono pazzo dei Minions intanto perché ci hanno messo anni di studio per costruire la lingua dei Minions,
certo,
che hanno messo insieme 700 idiomi, e nel mondo che tutto vuole comprensibile tu vedi un film intero con gente di cui non capisci quello che dicono, ma in realtà lui capisci. Cioè, in realtà, intonandoti dopo 5 minuti al loro linguaggio,
lo capisci.
Tu hai la percezione di quello che è un qualcosa che io trovo poetico nell'icità dell'ipercomunicazione. Hanno una comicità straordinaria perché mettono insieme Buster Keaton e i comici più moderni, Buster Keaton e Jackass e via dicendo. Allora, Minion & Monsters non è purtroppo il migliore della saga, anche perché i Minions si fondano secondo me su una cosa principale: l'istintività, l'innata comicità che sta all'interno della situazione, governata da un'intelligenza molto forte sia registrica che di scrittura, però non, cioè, cercando, avendo una sovrastruttura talmente alta che elimina tutte le sovrastrutture. Messa la sovrastruttura che tu devi credere al fatto che esistano queste palle gialle, elimina tutte le altre sovrastrutture, mantenendosi raffinata. Qua c'è invece una sovrastruttura grossa quanto una casa, per cui i Minions entrano in campo all'interno di un film, lo sabotano come sabotano quasi tutto quello che devono fare, ma capiscono che c'è un modo per collaborare, e quindi il regista comincia ad usare i Minions un po' alla Sing, per intenderci.
Dobbiamo andare su
quella narrazione così lineare. Un po' lo rovina, però poi sono sempre i Minions e io
allora,
sto così.
Giudizio?
Ma si deve vedere.
Si deve vedere. Allora, Love Letters. Sempre. Riepilogo. Love Letters.
Si può vedere. Cioè, è un si può bello pieno.
Bello corposo. Separazioni.
È un si può normale.
Minions and Monsters.
Si deve vedere, ma solo perché sono pazzo dei Minions.
Allora, diciamo che se siete pazzi dei Minions dovete andarla a vedere. Insomma, non vi deluderà.
Sì, no, non è che vi delude.
Non vi deluderà.
Non
è il più bello, però non
diciamo
vi deluderà.
Diciamo che esatto. Non è
bene, bene, bene. Allora, signori, chiudiamo qua il sollazzo del pappagallo di oggi. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo alle 6 con il The Rock Show. Vi lasciamo con Marco e Tatiana in Gagarin.
Bisogna vedere,
attenzione signori, tra poco lo verificheremo. Intanto grazie a tutti e buon weekend.
Ciao.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.